vi parliamo, come vi abbiamo annunciato da sommario, di un debutto questa sera in Sala Shakespeare, la Sala Grande del Teatro Elfo Puccini. Debutta una nuova produzione del Teatro dell'Elfo, Amadeus, il celebre testo di Peter Schaffer, che ha anche ispirato un altrettanto celebre film, in qualche modo sentiremo come verrà messo in scena e proposto agli spettatori del Teatro dell'Elfo, perché porta la firma Bruni Frongia, Ferdinando Bruni, in scena, poi insomma con una compagnia che poi ricorderemo, e Francesco Frongia, che insieme a Ferdinando Bruni firma la regia. Entrambi sono collegati con noi, intanto auguriamo loro buon anno perché non l'abbiamo ancora fatto, e buongiorno.
Grazie.
Ciao.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Allora, non solo il pubblico dell'Elfo, che sappiamo, lo diciamo sempre, è molto affezionato, ma anche voi credo attendeste questo debutto abbastanza, insomma, con una certa impazienza e entusiasmo, no?
Certo, anche perché noi, come al solito, secondo la nostra modalità, proviamo gli spettacoli in estate quando il teatro è chiuso e poi aspettiamo di debuttare in piena stagione, quindi lo spettacolo l'abbiamo provato a luglio e quindi insomma è uno spettacolo che ha bisogno a questo punto della verifica col pubblico. Ecco, siamo.
Era un po' che pensavate di mettere in scena Amadeus, no?
Ma sì, è tornato a come dire, a tratti ogni tanto tornava fuori. E poi come al solito le cose si concretizzano quando soprattutto ci sono gli attori giusti per farlo l'incontro con Daniele Fedeli, per esempio, dopo lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, è stato abbastanza determinante.
Lui fa Mozart, no?
Sì, lui fa Mozart nella scelta di finalmente mettere in scena questo testo. Ecco.
Lo ricordiamo proprio per i più distratti: Francesco Frongia, Antonio Salieri, al centro di questo memorabile, immortale testo teatrale ormai di culto di Peter Schaffer, un grande maestro del teatro britannico. È un musicista di vaglia, è famoso, insomma, come molti musicisti italiani di quell'epoca, ha come dire uno standing, no? Un'autorevolezza che pensa inscalfibile. Ed ecco che arriva Wolfgang Amadeus Mozart, no? Questa è un po', è anche uno spettacolo sul potere, il potere dell'arte, l'egoismo, l'autoreferenzialità, no?
Sì, è esattamente questo, è il rapporto tra un musicista come Salieri, estremamente famoso, decisamente sulla cresta dell'onda e affermato in tutta Europa, che trova improvvisamente qualcosa che invece è fortemente innovativo, direi quasi rivoluzionario, e che riconosce in quel modo di fare musica, in quel modo di creare arte, qualcosa che lui non ha. E quindi è molto interessante, perché certo c'è il rapporto tra il potere, certo c'è il rapporto tra le diverse generazioni, anche se i due hanno in realtà poco meno di una decina d'anni di differenza, quindi stiamo parlando di due musicisti comunque estremamente famosi. Mozart comunque non era un musicista sconosciuto, aveva girato tutte le corti, ma era quasi un fenomeno, e invece Salieri era decisamente più dentro la convenzione dell'epoca, è più appunto il musicista di corte, quindi sono due ruoli completamente diversi. Uno ha la fama e anche il denaro, e l'altro invece ha il genio. E quindi in questo contrasto continuo tra la creazione e la differenza appunto di rapporto con l'arte, che si sviluppa tutto il discorso. Per cui decisamente Amadeus è un testo che va oltre le biografie e che invece arriva al cuore pulsante della vicenda, cioè degli esseri umani capaci di inventare qualcosa, di creare, di avvicinarsi a Dio.
Poi parliamo del progetto, delle scene, della collaborazione con Antonio Marras, della compagnia, però vorrei tornare un momento da Ferdinando Bruni, perché questo è un personaggio estremamente, posso dirlo, scivoloso, quello di Salieri in Amadeus di Schaffer, no? Cioè lo avevano affermato anche molti interpreti del testo in passato, quando il testo era ancora una novità, perché in realtà molti, e non c'è niente di male, hanno imparato a conoscere questa trama, diciamo, attraverso il celebre film dallo stesso titolo, che appiattiva un po' il ruolo di Salieri.
Ma in realtà Salieri è un personaggio molto complesso.
Esatto.
Sì. Intanto la cosa molto interessante del discorso che Schaffer fa attraverso questo testo è la sfida che Salieri a questo punto fa a Dio, non più a Mozart. Mozart a un certo punto dice: Mozart è il campo di battaglia, ma la mia battaglia è con Dio, perché all'inizio Salieri fa un patto con Dio: io sarò casto, farò una vita di virtù, aiuterò il prossimo, eccetera, tu in cambio dammi la gloria e la capacità di essere un grande compositore. Dio questo patto non lo rispetta, perché a un certo punto appare Amadeus, che è la, secondo Salieri, la vera voce di Dio. La sua grande contraddizione, la grande contraddizione di Salieri è quello, da una parte, di essere distrutto da questo tradimento, e infatti da metà in poi il testo è una grande invettiva contro Dio anche, ma nello stesso tempo di riconoscere la grandezza della musica di Mozart, di esserne commosso, di capirne la portata rivoluzionaria, di, ovviamente è un apologo, quindi una specie di parabola, quindi non è una ricostruzione storica dell'ambiente musicale dell'epoca, né del rapporto fra Mozart e Salieri, che non era quello, anche se in realtà questo testo, che si ispira a un microdramma di Pushkin, Mozart e Salieri, che è stato scritto a ridosso della morte di Salieri e che comunque raccoglieva dei pettegolezzi che giravano comunque per Vienna. Ma la cosa straordinaria di questo testo è proprio il rapporto che Salieri ha con Dio attraverso Mozart, e invece anche l'altra cosa molto interessante è la sua funzione teatrale, perché Salieri è anche il narratore, e quindi c'è nel film Salieri si confessa con un giovane prete e racconta tutta la storia con un flashback. Qui il confessore è, e lo chiede all'inizio Salieri, il pubblico, e quindi lui continua a entrare e uscire dalla vicenda.
È un delirio quasi, no?
È una specie di delirio suo, che però avviene attraverso un meccanismo quasi brechtiano, cioè di entrata e uscita dal personaggio, dalla vicenda, eccetera, per commentare col pubblico quello che sta succedendo, e questo è molto interessante secondo me. L'altra cosa molto interessante è la coscienza che Salieri ha poi alla fine, che questa invidia, questo malanimo, questo umor nero ha distrutto soprattutto se stesso.
Sì, tra l'altro appunto io ricordo di avere visto una rappresentazione di questo testo in Gran Bretagna, non certo la più famosa, che avvenne nel 79 e fu subito molto dirompente, e si sottolineava peraltro anche una discendenza di questo testo, no? Che è quella di Pushkin, che aveva già affrontato questo duopolio musicale Mozart e Salieri.
Sì, è un microdramma, appunto, come dicevo, che poi è stato musicato da Rimsky-Korsakov, oltretutto, che è stato scritto in un'epoca non così lontana poi dalla morte di Salieri, e che raccoglieva questi pettegoletti che erano girati prima, subito dopo la morte di Mozart, il quale, delirando, dava la colpa a Salieri della sua morte, e poi erano stati di nuovo riproposti quando Salieri era morto. Il meccanismo interessante che Schaffer prende di questa vicenda, di questi pettegoletti, eccetera, è che Salieri poi decide di usare questi pettegoletti, anzi li favorisce, li diffonde per diventare immortale, per legare il suo nome per sempre alla figura di Mozart.
Quindi, secondo quanto ci ha insegnato Maria Callas, che sì, importante parlare anche male.
Esatto.
Ma
se non diventerò immortale per la fama, sarà per l'infamia, dice alla fine. No? È una cosa che va detta, però io ci tengo a dirla in tutte le interviste. Salieri era un grande musicista.
No, straordinario, ma ci mancherebbe.
Aveva la statura rivoluzionaria di Mozart, che ha sintetizzato tutta una serie di cambiamenti che erano nell'aria e che pian piano, come succede spesso, poi lui è riuscito a sintetizzare in una proposta molto forte, ma Salieri era un grande musicista.
Soprattutto era un grandissimo accademico, studioso, insomma una persona
di profondo. È stato maestro, oltre che di uno dei figli di Mozart, ma anche di Beethoven e di Schubert, due allievi, non da poco.
Cioè, se abbiamo Beethoven e Schubert, lo dobbiamo a Salieri, non a Mozart, insomma, cioè, per cui adesso non togliamo nulla ad un genio.
Giusto, tanto è vero che noi ci siamo permessi di, contrariamente alle indicazioni che Schaffer dà, perché Schaffer fa un testo molto preciso in cui dice qui c'è questa musica, c'è quell'altra, abbiamo anche introdotto, prima dell'arrivo di Mozart, prima che Mozart prenda piede nella pièce, delle musiche di Salieri.
Questa mi sembra una bellissima cosa. Avevo detto che sarei tornata da Francesco Frongia per parlare di scene, costumi, la collaborazione che si rinnova con Marras, la compagnia che vede molti dei vostri interpreti più affezionati, no?
Sì, dunque, parlando della scena, è una sorta di scatola di stanza esplosa, e una stanza dove sono delle pareti che creano degli spazi attraverso cui si immettono le figure e si intravedono le figure, che è una sorta di labirinto, come un po' come se fosse la mente di Salieri che decompone tutta la storia e la riracconta. Quindi la scena è una scena molto funzionale, una scena fissa con dei piccoli cambiamenti, che però ci permette davvero di evocare tutti gli spazi che vengono raccontati durante l'opera, cioè la corte di Vienna, i salotti, quindi si dà un'ambientazione, ma soprattutto appunto il rapporto con Antonio Marras, che si rinnova, che ha creato degli abiti che, pur ispirandosi al Settecento, si rinnovano completamente e che in qualche modo diventano come delle sculture, diventano delle opere d'arte anch'essi, e quindi è un Settecento completamente reinventato e anche questo un po' allucinato, perché tutto appunto parte dalla mente di Salieri ed è quel momento, il momento iniziale in cui si apre il sipario, in cui noi vediamo Salieri di spalle al pubblico, illuminato solo da un controluce, e nel fondale, sul fondale che noi abbiamo, si stagliano le figure, delle silhouette del popolo di Vienna, che si chiede appunto: chi ha ucciso Mozart? Da cosa è partito? È vero quello che sentiamo? E nessuno crede a quello che... E quindi sono queste figure, inizialmente solo silhouette, che pian piano prendono corpo, diventano tridimensionali e sono... esplodono poi nei momenti più clamorosi, come nel Rato e il Serraglio, dove il giovane Mozart indossa un abito che ha le fogge del Settecento, ma è che è molto più vicino a noi, perché quest'opera, pur essendo ambientata così lontano, parla davvero a noi contemporanei.
Allora, io vi ringrazio per averci un po' raccontato questo Amadeus che debutta stasera al Teatro Elfo Puccini, il resto insomma è anche la restituzione in Italia di un testo insomma che era da tempo che non tornava sulle scene, che ci fa molto piacere rivedere, di Peter Schaffer, insomma, a cui va come sempre tutta la nostra ammirazione, in sala Shakespeare fino al 2 di marzo dunque. Grazie a Ferdinando Bruni e a Francesco Frongia, buon debutto, a risentirci.
Ci vediamo in teatro.
Ci vediamo in teatro, ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
E allora, proprio come hanno fatto Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, insomma tutta la compagnia di Amadeus che debutta stasera, eccolo Salieri con la sua fanfara imperiale composta per l'imperatore a Vienna. Thank you.